State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. L'Università di Newcastle nel corso dell'anno ha tenuto 3 convegni per esaminare future opportunità di una riforma del sistema sanitario australiano. I convegni sono stati organizzati e presieduti da Francesco Paolucci, professore di Health Economics and Policy della stessa università. A conclusione del terzo convegno, che si è tenuto nei giorni scorsi, gli ho parlato per farci un bilancio dei lavori.
Il simposio si è tenuto in 3 istanze. Abbiamo iniziato nel mese di maggio con veramente una panoramica internazionale, avendo ospiti dagli Stati Uniti, da Harvard il professor Maguire, esponenti locali come Andrew Matthews, che era chief actuary di Medibank e ora consulente principal Affinity. E in quella circostanza abbiamo anche avuto l'onore di avere uno degli head della World Bank, ora in pensione, ma che comunque continua a lavorare come consulente per McKinsey, il dottor Cristian Baeza, di origine cilena. Quindi il primo webinar ha portato a una conclusione abbastanza chiara, che i sistemi sanitari che si sono ibridizzati nel tentativo di apportare risposte a patologie e problemi più vicine alla cronicità e alle malattie che richiedono trattamenti di alta specializzazione, hanno poi lasciato per strada i meccanismi dei quali eravamo a conoscenza di prevenzione e di surveillance. Di fronte a un cambiamento di questo genere, chiaramente la maggiore apertura al mercato e quindi alla privatizzazione ha spinto i sistemi a sicuramente alleggerirsi e indebolirsi per quello che riguarda appunto la prevenzione. A questo punto la domanda che si è posta come conclusione il primo seminario è stata quella di capire come possiamo maggiormente integrare l'anima pubblica e privata ormai esistente in tutti i sistemi, sicuramente dell'area OCSE, ma sempre di più anche nel mondo in via di sviluppo. A quel seminario è seguito un secondo seminario a giugno, nel quale abbiamo avuto Andrew Podger, che è stato uno dei public servant australiani di più alto profilo per molti anni, avendo diretto non solo il Department of Health, ma anche molti altri dipartimenti a Canberra. La professoressa Jane Hall, un'economista sanitaria probabilmente tra le più prolifiche, famose e influenti in Australia, e il professor Van de Ven, che è il fondatore, diciamo, del sistema olandese, che è probabilmente il sistema che è riuscito nell'integrazione fra pubblico e privato in modo più più consistente, anche più di successo. E in quella sede ovviamente abbiamo discusso come il sistema australiano possa modernarsi e spingersi verso un modello integrato alla olandese, quali sono le problematiche che abbiamo a livello locale, e lì sono emersi evidentemente dei punti importanti. La nostra spesa sanitaria è coperta da un'alta percentuale di pagamenti out of pocket, quindi che espongono gli individui a dei costi personali abbastanza elevati, oltre il 25% della spesa sanitaria totale, che è, diciamo, seconda soltanto ai paesi in via di sviluppo. Sono numeri molto alti per un paese come l'Australia. Quindi chiaramente i fari sono stati puntati in quell'evento nel come riuscire a cambiare questa tendenza, perché ovviamente le risposte di policy sono molto chiare, ma sono politicamente difficili. O si aumenta la Medicare tax, che è sostanzialmente rimasta all'1,5% del reddito, o la si distribuisce in modo più progressivo, quindi con soglie più alte per i redditi più alti, oppure ovviamente bisogna trovare dei meccanismi assicurativi per permettere a quel 25% che i soggetti pagano di tasca propria. Per cui abbiamo discusso quali sono le soluzioni, abbiamo guardato al modello olandese, che ha una percentuale di out of pocket ampiamente inferiore e ha infatti scelto la strada la strada assicurativa con un forte supporto di finanziamento pubblico. La seconda conclusione è che per metterci in un cammino di questo tipo e arrivare a un modello integrato all'olandese o simile c'è bisogno di un consenso politico che deve essere bipartisan. Nell'ultimo incontro che si è tenuto ieri, che ha chiuso i lavori, siamo entrati nel merito di come poter realizzare questo cammino. Abbiamo avuto veramente una partecipazione di panelist di altissimo livello, Brian Keller, che è assistant secretary del Department of Health, Carl Newman, che è ad APRA, ovviamente con un background attuariale, matematico, Richard Van Cleef della Erasmus University, e infine Jamie Reed, che è uno dei partner di Finity, che sta lavorando assieme a noi proprio col governo australiano, col Department of Health australiano, a questo progetto, che è un progetto che sicuramente ci terrà occupati per almeno un altro anno, nel quale stiamo veramente valutando come il sistema assicurativo privato può effettivamente integrarsi maggiormente ed aiutare di più il sistema pubblico. E siamo partiti da un'osservazione molto semplice, cioè quando è scattata la pandemia il governo ha fatto un takeover assoluto del sistema sanitario australiano. Gli assicuratori, in qualche modo privati, che sono oltre 35, sono stati messi ampiamente da parte. Quindi questa è stata la percezione iniziale, che ha causato nel mercato, assieme ad altre motivazioni, un calo degli enrollees, quindi delle persone che avevano l'assicurazione, hanno lasciato il mercato, oppure non c'è stato un ingresso come negli anni precedenti, e in particolare sono stati giovani ad essere usciti da questo mercato. E come potete immaginare, in un mercato assicurativo, se non ci sono i giovani ad aiutare i più anziani che hanno spese sanitarie più elevate, c'è un problema di sostenibilità, che è stata la ragione per il Dipartimento di Salute australiano di iniziare questo progetto con noi Infinity. A quel punto ovviamente la lancetta inizia a scattare, inizia a essere una lancetta di pressione politica, e però la pandemia, come ci aspettavamo, ha avuto il suo corso, le cose sono tornate normali e addirittura adesso le assicurazioni australiane sono ritornate fondamentalmente di moda, perché tutti alla fine della pandemia, almeno fino a quando non è scattato il lockdown a Sydney adesso o a Melbourne precedentemente, sono tutti corsi a farsi o a ricevere i trattamenti che avevano in qualche modo ritardato. Nell'incontro di ieri abbiamo, nonostante questo, abbiamo notato che c'è un problema strutturale che purtroppo lascia il sistema australiano esposto a dei problemi di sostenibilità che possono essere cagionati da shock asimmetrici quali la pandemia, ma possono anche essere shock nel sistema economico, quindi che i giovani non hanno effettivamente l'accesso al lavoro, per esempio, o uno shock nel mercato immobiliare, come in qualche modo sappiamo che sono come dire, dei punti, dei nodi che accompagnano il sistema economico non solo australiano ma globale, che possono succedere nel tempo e sono, certo, anche in una certa misura naturali.
Ecco, quale
quindi abbiamo parlato. Sì, dimmi, scusami. Sì.
No, scusa, se interrompo, ma quale potrebbe essere quindi lo scenario futuro del sistema sanitario australiano in base ai lavori che avete svolto voi con questi tre webinars?
Di base la discussione di ieri è arrivata alla conclusione che non è possibile immaginarsi a livello sia sociale che politico un Big Bang. Chiaramente la direzione nella quale muoversi è di un sistema pubblico-privato più integrato, che può avere sostanzialmente tre scenari percorribili per la società australiana, che sicuramente ha aspetti geografici che vanno, e socio-economici che vanno tenuti in considerazione, con una popolazione rurale rilevante e molto distante, per la quale l'accesso ai servizi di alta qualità delle città è molto complesso, e anche fornire quei servizi localmente in aree remote è estremamente oneroso. Quindi, tenuto in mente questo, i tre scenari sono: un rafforzamento del sistema pubblico, quindi andare verso uno scenario, se vogliamo, più europeo o modelli di tipo scandinavo, quindi con un'imposizione fiscale più forte, lasciando la sanità privata a occuparsi dell'elettività in qualche modo. Chiaramente per fare questo è necessario guardare con grandissima attenzione a una caratteristica del sistema australiano che si chiama duplicazione della copertura assicurativa per quelli che sono i servizi sanitari ospedalieri pubblici. Cioè in Australia, se uno ha un'assicurazione privata, può accedere a un servizio sanitario pubblico in una facility pubblica saltando le liste d'attesa. Questo è un meccanismo che crea moltissime inefficienze. Vi lascio immaginare, per esempio, quali sono gli incentivi che potrebbe avere anche un medico di fronte alla possibilità di curare un paziente in una facility pubblica come paziente privato o pubblico. Ovviamente se è un paziente privato ci sono anche fee diversi, quindi diciamo che senza voler essere troppo maliziosi, però di fronte a una non emergenza non penso che ci sia nulla di male nel creare un sistema nel quale gli incentivi tra trattare un paziente, diciamo, nel pubblico come pubblico, paziente privato, siano perlomeno uguali, cioè che non ci sia un vantaggio a trattarlo come paziente privato in una struttura pubblica. Questo deve essere il punto di partenza dell'opzione 1, quindi rimuovere questo tipo di overlap fra pubblico e privato e quindi integrarlo con una scelta fra l'uno e l'altro, ovviamente per le cose che sono elettive, non per le cose di emergenza o di alta sofisticatezza. La seconda possibilità oggettivamente è quella di muoversi verso un sistema all'olandese, cioè quindi muoversi gradualmente in un sistema nel quale trasformiamo tutte le nostre entità assicurative, a partire da Medicare, arrivando agli assicuratori privati, per renderli soggetti che non solo si fanno carico del rischio delle persone in cambio di un pagamento, di un premio, ovviamente sussidiato dal governo, ma che anche si occupino di comprare in un sistema competitivo i servizi da erogatori pubblici e privati. Quindi un sistema che trasformerebbe in qualche modo l'assicuratore pubblico che è Medicare in un assicuratore attivo che compete con gli altri 35 più assicuratori oggi operanti nel sistema privato. La terza scelta è un ibrido, che è la scelta che io vedo come una scelta sicuramente pragmatica e una scelta anche, se vogliamo, come dire, incrementale, perché sostanzialmente è un po' una via di mezzo fra le due precedenti: mantenere il sistema pubblico per chi vuole restarci, quindi tenere Medicare così com'è, ma dare un chiaro segnale di opt-out, un'opzione di opt-out per le persone che vogliono invece uscire. Questo sistema non è una invenzione dal nulla, è il sistema che hanno sostanzialmente i tedeschi e in Germania, nel modello appunto tedesco, le persone che hanno un reddito superiore ai 52.000 euro possono decidere di fare un opt-out e quindi di assicurarsi privatamente. Ovviamente per mantenere la qualità del servizio pubblico è necessario che ci sia una forte componente di sussidio anche da parte di quelli che escono e vanno nel sistema privato. Queste certo. Sono le tre direzioni che abbiamo individuato.
Ecco, in Australia in realtà oggi ci sono due sistemi sanitari, c'è Medicare e quindi questo tipo di assistenza, e poi c'è l'NDIS, National Disability Insurance Scheme, che si è rivelato, forse questa non è una sorpresa per voi esperti, necessario certamente, ma più costoso del previsto. Ecco, quindi alla fine sarà proprio il costo di un sistema sanitario che sarà il problema maggiore da risolvere, immagino.
Certo, io penso che è proprio questo il punto che ha mosso il governo, soprattutto durante la pandemia, ma già negli anni precedenti, a pensare a come trovare la quadra in qualche modo di quella che è la enorme crescita dei costi in sanità. Ovviamente la società si evolve, la domanda
per i servizi, ma anche la possibilità di trattare cose che prima non riuscivamo neanche a diagnosticare è cresciuto infinitamente, se immaginiamo come eravamo all'inizio del Novecento e quando c'era anche la prima pandemia che durò sostanzialmente solo 2 anni, dal 18 al 20, ma per ragioni che non riusciamo ancora a discutere completamente in modo aperto, ma sono ragioni tutte legate al fatto che c'era meno mobilità delle persone, il mondo era meno globale, ma c'erano anche meno servizi sanitari, quindi quello ha avuto un costo chiaramente di vite relativamente molto importante, e tutto quello che stiamo cercando di fare adesso è per evitarlo. Ma il punto che hai sollevato è chiaramente fondamentale, e un po' il problema che abbiamo anche notato in questi seminari è stato il fatto che abbiamo la tendenza in Australia a guardare i problemi in modo molto silos based. Per esempio, l'idea di un NIDS è un'idea un po' anacronistica, se vogliamo, perché le disabilità in molti sistemi sono anche quelle integrate in un sistema, come dire, olistico sanitario. Quindi c'è molto lavoro da fare anche in quella direzione per integrare il problema delle disabilità. Sicuramente è stato importante avere una riforma in quella direzione, ora anche quella va portata in qualche modo in un contesto, in un discorso che si focalizzi su quello che è il tema, quindi come pagare per il rischio di disabilità, di malattia e di lunga degenza.
Voi siete coinvolti direttamente, diciamo, in questo ruolo di consulenti, se lo vogliamo così definire, con il governo, e quindi in questo momento siete impegnati a cercare di presentare al governo, che è una coalizione liberal nazionale, un certo sistema. Però in Australia i partiti politici hanno due politiche diverse per quanto riguarda la sanità. Quella della coalizione predilige, se vogliamo, un coinvolgimento maggiore del settore privato, mentre i laburisti invece tendono a preferire, va bene, che sia il governo che sia responsabile dell'assistenza sanitaria generale. Ecco, parlando ora con la coalizione e arrivando ad eventuali soluzioni, che cosa potrebbe cambiare poi se c'è un cambio di governo?
Allora, noi lavoriamo innanzitutto con il Department of Health, quindi diciamo che sono il braccio amministrativo, quindi quello non cambia. È evidente che c'è un impulso politico e le due direzioni, come hai ben identificato, spingono in due posti diversi, diciamo, come hai detto tu. Allora, noi nel nostro lavoro cerchiamo proprio, ed è stata una scelta che abbiamo fatto all'inizio insieme, di provare a mettere in piedi un approccio integrativo, quindi che in qualche modo deve prevenire la politica o in qualche modo limitare la politica nella sua funzione e anche, se vogliamo, nella sua capacità e necessità di spingere la barca in una direzione o in un'altra. Noi stiamo cercando di creare una nuova, chiamiamola anche framework o narrativa, che è quella di un sistema unico, quindi un sistema che si ispira al concetto, anche se vogliamo, di One Health, che poi è un concetto che integra anche la parte animale veterinaria, perché ricordiamoci che la maggior parte delle pandemie viene, in particolare il Covid, è di genesi animale. Quindi bisogna ovviamente allargare il discorso, cercare di individuare i punti necessari da affrontare senza la dicotomia pubblico-privato, cercare di fare in modo di costruire una proposta che unisca e mette insieme questi due elementi, senza appunto creare degli spazi, limitarli il più possibile, perché poi vengano, come dire, presi e sostenuti per portare avanti l'uno o l'altro settore. In tutto questo penso che la cosa fondamentale, che viene anche poco discussa, è il ruolo della nostra AMA, quindi l'Associazione dei Medici Australiani, che evidentemente ha tutto l'interesse a mantenere lo status quo e chiaramente anche tutto l'interesse ascoltare e cercare di capire come possiamo prevenire crisi future, perché poi in questa fase sono stati talmente esposti e anche generosi ovviamente con i medici di front line, gli infermieri eccetera, però sicuramente c'è una maggiore consapevolezza anche da parte della forza lavoro che ha protetto il sistema fino ad oggi di cercare soluzioni unitarie. Spero che in qualche modo questo sia possibile in questo progetto. Temo però che ci sarà bisogno di una serie molto più come dire, articolata di progetti andando avanti, quindi l'auspicio è un po' questo.
Professor Francesco Paolucci, Francesco, grazie.
No, grazie a voi e mi raccomando, cerchiamo di resistere in queste settimane difficili di pandemie, di lockdown. È molto importante cercare di seguire le indicazioni e le ordinanze pubbliche per uscire al più presto da questa pandemia. Un caro saluto a tutti e a tutte.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.